Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Grandi maestri ti insegnano tanti, anche ti umiliano, perché uno può sentirsi un superuomo, una superdonna, no? E tu sbagli e questo ti umilia e ti mette nel tuo posto. No, io non direi che io di tutti i miei sbagli ho imparato, no, credo che alcuni non ho imparato perché sono testardo e non è facile imparare, ma di tanti sbagli ho imparato e questo mi ha fatto bene, no? Mi ha fatto bene. E anche riconoscere i sbagli, no? Ho sbagliato qui, ho sbagliato là, sbaglio là. E anche essere attento per non tornare allo stesso sbaglio, no?
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un romanzo di Francesco Carofiglio, il cui titolo è Il Maestro, edito da PM. Abbiamo incontrato Francesco Carofiglio per parlare del suo libro e vi proponiamo quella conversazione. Il Maestro è il titolo di questo suo nuovo romanzo. Intanto, prima ancora di entrare proprio nel pieno della storia che viene raccontata, esistono maestri? C'è bisogno di un maestro? Che cos'è per lei un maestro?
Beh, è una domanda che mi pongo spesso. Ho provato anche a risalire nella mia esperienza personale per capire chi può aver rivestito questo ruolo, e alla fine mi sono convinto che i maestri sono gli incontri accidentali. Nelle varie discipline in cui, insomma, io mi sono mosso e mi muovo, ho avuto modo di incontrare quelli che vengono, come dire, riconosciuti come tali, cioè come maestri, e non necessariamente io mi sono trovato nella condizione di discepolo, ecco, mettiamola così. Credo che il rapporto tra maestro e allievo sia davvero un rapporto misterioso, che evidentemente non è fatto solo di flusso di comunicazioni, di nozioni, di informazioni, di insegnamenti, ma anche di una complicità che è sotterranea. E io mi sento di dire che, senza nessuna retorica, che i maestri della mia vita sono stati, per mia fortuna, all'interno del cerchio familiare. Io riconosco questo, se proprio devo farlo, riconosco questo ruolo a mia madre e a mio padre. Con mia madre c'era anche una... Mia madre è stata una scrittrice, è una docente di lettere, abbiamo in comune una sensibilità un po' in bilico, È una testa inquieta. Io credo che lei, ma anche mio padre, mi abbia insegnato senza imporre nulla, e questo credo che sia un piccolo segreto: lasciare che l'allievo possa rubare.
Entriamo in questa stanza, perché tutto il suo romanzo si svolge appunto in un luogo chiuso. Lei ha messo proprio sul frontespizio una frase dall'Amleto, in cui credo che sia la scena di Rosencrantz e Guildenstern, sì, in quel momento.
Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e sentirmi re dello spazio infinito, che mi sembrava evidentemente fosse perfetta per questa storia, insomma, e quindi mi sono preso anche questa libertà di metterla in esergo. Sì.
E questa stanza è un luogo che è in qualche modo un rifugio per il protagonista, per Corrado, ma è anche un luogo che accoglie, perché poi è un po' come il teatro, che accoglie mille storie, no? Dentro di sé, un mondo infinito, appunto, pur essendo un luogo ristretto.
Sì, mi piace molto questa cosa che ha detto. È vero che questa stanza, questa casa di Corrado Lazzari, che nella finzione narrativa è stato il più grande attore del Novecento, che ora si è ritirato e vive isolato dal mondo, e vive quindi in questo piccolo appartamento al quarto piano di un palazzo nel centro di Roma. Tutta la scena si svolge, non uso il termine a caso, si svolge in questa casa, in questa stanza. E apparentemente questa dimensione claustrofobica potrebbe dare l'idea di uno spazio costretto, e invece, proprio come diceva lei, proprio come per la scena, poi lo spazio si dilata, si espande in ragione di chi ci sta dentro.
E si aprirà la pioggia, ma questo lo lasciamo così per il momento sospeso. Vorrei ritornare al rapporto tra maestro e allievo, in questo caso allieva, no? Che è una ragazza che porta normalmente da mangiare al protagonista. Mi sembra che si semplifichi una cosa che trovo estremamente emozionante e molto commovente: il fatto che un maestro vede nell'allievo, nell'allieva in questo caso, più di quanto non sia ancora, cioè riesce a... lui in lei vede la Francesca che ha amato, la possibile Ofelia che potrebbe essere.
Sì, è così, e io credo che questa cosa corrisponda, come dire, a un'attitudine duplice. È vero, c'è la generosità di chi sta in qualche modo investendo in un futuro che non vedrà, perché questa è la verità. Quasi sempre i maestri non vedranno realizzata, compiuta, l'esistenza degli allievi. Però c'è anche un contraltare di questo, che è anche qualcosa che ha a che fare con l'egoismo, cioè il fatto di voler vedere attraverso qualcuno una fine che non esiste, cioè decidere di scavalcare quell'ostacolo, che è l'ostacolo materiale inevitabile, che riguarda tutti noi, cioè la fine dello spettacolo, mettiamola così per usare una metafora, e sapere che quello spettacolo sarà continuata da qualcun altro. Ecco, questo è insieme generoso ed egoista, secondo me, ma è il bello delle cose, il fatto che le cose non abbiano un solo colore.
Corrado ha anche costruito un mondo per sé, prima appunto di essere aperto a qualsiasi cosa. È anche un guscio di bellezza, un guscio di silenzio, un vero e proprio rifugio in cui la parte, diciamo, vulnerabile, la parte ferita, vulnerata di Corrado, in qualche modo ha trovato il suo. E tra queste bellezze di cui ci circonda c'è la musica. In lei, in tutti i suoi romanzi, c'è sempre una attenzione particolare alla colonna sonora di quello che racconta. Qui penso al concerto per flauto e arpa di Mozart, o alla sarabanda in do minore di Bach. Come le sceglie? Che cosa le dà la suggestione?
Ma guardi, spesso sono le musiche che ascolto mentre scrivo. E non le ascolto a caso, evidentemente. È come se io scegliessi il suono giusto per quella storia mentre sto lavorando. ha citati due, poi c'è l'intermezzo di Mascagni, per esempio. Io credo che, di questo sono convinto, le pagine che si scrivono debbano essere anche lette ad alta voce. Quindi bisogna dare un suono alle parole, e non solo alle parole, dico ancora di più. Io credo che bisogna dare un suono ai silenzi che ci stanno dentro le pagine. È una cosa che spesso si trascura, che per me è fondamentale. E quindi questa mescolanza, mi auguro virtuosa, tra parole, silenzi e musica, credo che alla fine diventi un unico, diciamo, vettore di piccole o meno piccole emozioni per chi legge. Ma questo lo dico intanto come lettore prima ancora che come scrittore. Mi piace, quando scrivo, avere la percezione di parole e silenzio e anche di un suono.
Nel libro c'è, ed è sorprendente, piacevolmente sorprendente, si parla di teatro, si parla dell'arte dell'attore, si parla della musica, dei silenzi e delle parole, visto che stavamo parlando proprio di questo, con una reale coscienza, voglio dire, non sapevo che si occupasse anche di teatro.
Beh sì, io ho iniziato a fare l'attore a 16 anni e l'ho fatto per una ventina d'anni. E contemporaneamente ho iniziato a fare altre cose, sono diventato architetto e ho iniziato a scrivere. In realtà la scrittura è venuta per ultima, in effetti, però l'esperienza del teatro è stata fondamentale, perché formativa sotto diversi punti di vista, non solo quello dell'espressione ma anche quello della disciplina. Io ho lavorato appunto alcuni anni con Giorgio Albertazzi e sono stato, come era giusto che fosse, io avevo 20 anni, irregimentato come una recluta all'interno della compagnia, anche se ho avuto la fortuna di avere ruoli importanti da subito, però stavo alla disciplina di compagnia, che è una disciplina veramente formativa, perché si impara a rispettare gli orari, gli appuntamenti, direi anche l'altro in scena. Bisogna avere molto rispetto dell'altro per poter stare in scena, e se uno vuole diventare un attore importante deve sapere che in scena non sarà quasi mai da solo, e quindi bisogna avere molto rispetto degli altri.
Questo anche appartiene a molti suoi libri, ma in questo in maniera particolare c'è uno studio della solitudine. Che dimensione è questa per il lavoro che fa, quindi per il lavoro dello scrittore? Se è una difficoltà, se è un, come dire, il giusto terreno entro cui concimare?
Beh, è chiaro che esistono diversi tipi di solitudine. Quella a cui faccio riferimento io è in qualche modo una sorta di solitudine virtuosa, insomma, è una solitudine in cui io non soffro. Ci sono altre solitudini che io rispetto molto, che sono legate alla sofferenza. In questo caso il protagonista è dentro una solitudine che è legata allo spaesamento. È un uomo che è stato abituato per 50 anni a essere il centro dell'attenzione del mondo, è stato il più grande attore del Novecento, e quando finisce di lavorare, quando è costretto ad allontanarsi dal palcoscenico, si ritrova appunto solo, ma con quello spaesamento tipico dei grandi attori quando lo spettacolo finisce. E a me interessava indagare questo spaesamento, perché di fatto è una metafora della vita in generale, cioè quando ci scopriamo improvvisamente fragili e dobbiamo fare i conti con la nostra fragilità. Fare i conti con la propria fragilità a volte però genera forza, coraggio. E io credo che questa sia una storia che ha a che fare anche con questo. Con l'opportunità che ci è offerta dalla solitudine per rigenerarci.
Mi sembra che Corrado abbia un grande rimpianto, ed è a proposito della sua grande storia d'amore con Francesca, l'orgoglio che gli ha impedito di riallacciare quel rapporto, che forse poteva in qualche modo riprendere.
Sì, è vero, è così. Io credo che la riuscita o il fallimento a volte dei rapporti è legato a delle sfumature, a dei passaggi rapidi, al modo in cui guardiamo una persona un giorno e decidiamo di non guardarla più. è l'orgoglio dell'attore che in quel momento è molto concentrato sulla sua vita professionale e quindi totalmente ego riferito, insomma completamente prigioniero del suo ego, gli impedisce di vedere nel rapporto con questa donna, peraltro attrice anche lei e forse più brava di lui, di vedere la bellezza della vita che sta fuori dalla scena, e di questo si pente, arriva il momento in cui si pente, sì.
E lei chiude questo romanzo con un'immagine, no? Che era quella della pioggia, che è quella di questa stanza che improvvisamente si apre ad altro. Perché ha scelto, senza voler rivelare troppo di quello che succede nel finale?
Ma guardi, io ho scritto questo romanzo provando a raccontarlo come se fossi uno spettatore che sta in platea e lo spettacolo si svolge, il romanzo si svolge sulla scena come uno spettacolo, e ogni spettacolo ha bisogno di un finale che rimanga nella testa, nel cuore di chi ha visto. Questa non è una scelta strategica, è una scelta necessaria, perché nel corso della storia si seminano delle tracce, voglio dire, di sentimento, delle cose che magari io ho provato a dire che non arriveranno, però forse quelle piccole tracce, quei semi riescono a germogliare se ci ricorderemo quel finale.
Grazie.
Grazie a lei, davvero.
Sono pochi i piaceri nella vita che possono paragonarsi a quello di leggere un buon libro, ma ovviamente un libro è anche spesso stato utilizzato come metafora per la vita intera. È proprio il caso del testo della canzone che stiamo per ascoltare, interpretata da Ornella Vanoni, il cui titolo è Pagine.
Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare. Quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo d'improvviso planare. Il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco, nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare. E in alto nel cielo, veloci planare. E le senti tornare.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Orizzonti Cristiani.